Il processo a Henry Wirz, una docufiction radiofonica basata su una storia vera, scritta e diretta da Alan Alpenfeld. Prima parte, l'accusa.
Perdonatemi. Come padre, cado, respirando voi piccoli corpi, dal cappio stellato, dal sogno, da solo, americano denigrato. Cora, Emily, seguite, avvolgete questo immenso attimo. Vi tengo per mano, leggere, per le acque leggiadre squisite. Sul padre delle acque vi scorre la mia terra, magnifica, sublime, è vostra, è dove il mio sangue rinacque. Il corpo ferito cade. Distaccatevi ora, volteggiate. Lasciatemi andare. Mio Mississippi, mio Ade.
Capitano Wirz, vuole dire le sue ultime parole. Ho l'ordine di procedere.
So cosa sono gli ordini, maggiore. Vengo impiccato per averli eseguiti.
Procedete!
Geniati.
L'uomo è tutto, l'uomo è nulla.
Bill, sei sempre sulle nuvole. Non ti ho assunto per guardare il cielo. La realtà è su questo giornale, il Washington Post. Ci serve l'articolo su Wirz venerdì 12 novembre, che è domani.
È domani. Certo, capo. Il tempo non basta mai. Ho raccolto tutto il necessario. Ho seguito il processo. Sono stato testimone all'esecuzione. L'ho visto pendere per quegli interminabili 8 minuti. Giustizia è stata fatta e l'America può uscire dal suo lutto. Ma non sono convinto. La guerra civile americana è finita da 105 giorni. Nelle strade le persone aleggiano ancora nella tristezza. Ovunque si vedono amputazioni e ferite di guerra. È finita, ma questa guerra ci perseguiterà per molti anni. Abbiamo creato un oscuro meccanismo inarrestabile, il seme di un cancro sconosciuto all'interno della nostra era, che avrà effetti devastanti nel futuro. Gli uomini si scanneranno ancora, per molte volte. Alle ore 9 del 23 agosto 1865 ero seduto tra il pubblico come inviato del Washington Post per assistere al processo al capitano Henry Wirz, presieduto da una speciale commissione militare che aveva il compito di valutare la colpevolezza dell'imputato. Ufficiale dell'esercito ribelle confederato e catturato il 17 aprile 1865 a Richmond. Henry Wirz, accusato dei più infami delitti e crimini di guerra, è sulla bocca di tutti come il più vile carnefice della storia americana.
Mi avevano promesso libertà come ufficiale. Non sono più sotto le leggi della guerra. Non posso difendermi. Sono solo. Questa corte è illegale.
Silenzio in aula. Entra la corte.
L'imputato, signor Henry Wirz, nato Heinrich Hartmann Wirz a Zurigo, Confederazione Elvetica, nel 1822, oggi 43 anni, capitano del fu cosiddetto esercito degli Stati Confederati, prima nel battaglione di volontari del Louisiana, in seguito comandante del campo di prigionia Camp Sumter ad Andersonville, Georgia, è accusato dei seguenti capi d'accusa:
cospirazione contro gli Stati Uniti d'America. Harry Wirz, comandante a pieni poteri e vincolato nei suoi doveri a provvedere alla cura e al trattamento dei prigionieri secondo la legge di guerra, ha crudelmente, deliberatamente e slealmente riunito oltre 40.000 prigionieri in uno spazio inadeguato, malsano e distruttivo per la loro salute. Ha sottoposto soldati degli Stati Uniti d'America alla tortura e a grandi sofferenze, confinandoli ad alloggi insalubri, esponendoli senza protezioni alle rigidità dell'inverno e al sole dell'estate, distribuendo acqua impura e insufficienti razioni di cibo. Con malvagio intento ha rubato ai soldati arrivati al campo vestiti, coperte, equipaggiamento e altre proprietà personali. Egli ha impedito il recupero di legna per la preparazione della cucina in estate e per tenere al caldo i prigionieri d'inverno. Ha forzato i suddetti prigionieri a usare acqua putrida e cibo avariato, contribuendo alla notevole riduzione della loro forza corporea e spezzando i loro intelletti. Per queste ragioni sono morti oltre 10.000 uomini. Seguendo il suo malefico disegno, ha permesso ai cadaveri di rimanere all'interno della prigione al fine che si gonfiassero e decomponessero a livelli nauseabondi e nocivi all'aria della prigione, causando malattie che hanno portato alla morte di oltre 1.000 uomini. Harry Wirz, incurante degli usi della guerra civilizzata, ha assoggettato i prigionieri a punizioni crudeli, infime e inusuali su pretese fittizie, fissando grosse palle di ferro ai loro piedi e sottoponendoli alla gogna, sotto il sole, senza cibo né acqua. Per queste ragioni sono morti oltre 40 uomini. Harry Wirz ha creato una demarcazione chiamata la linea della morte, un confine all'interno della staccionata, in molti casi immaginario, marcata da panche di legno. Ogni prigioniero che sorpassava la crudele linea veniva fucilato su precisi ordini del capitano Wirz. Per questa causa sono morti oltre 300 uomini. Il suddetto Wirz ha aizzato cani assetati di sangue, incitandoli a strappare, stritolare e menomare i prigionieri che tentavano di fuggire. Per questa causa sono morti 50 uomini. Egli ha infine somministrato ai prigionieri farmaci e vaccini sperimentali dimostrati impuri, causando la perdita motoria delle braccia o la morte di più di 200 prigionieri. Il 15 maggio, 30 maggio, 30 giugno, 8 luglio, 27 luglio, 3 agosto, 20 agosto 1864, Harry Wirz ha criminalmente, volontariamente e con perfidia assaltato con la sua pistola oltre 10 prigionieri di cui l'identità è sconosciuta, infliggendo loro una ferita mortale sul corpo. Il 20 settembre 1864 ha preso a calci e di conseguenza ucciso un soldato dell'esercito degli Stati Uniti d'America di cui l'identità è sconosciuta. Harry Wirz ha premeditatamente perpetrato questi fatti per aiutare la ribellione e indebolire l'esercito degli Stati Uniti d'America.
Come si dichiara l'imputato?
Non colpevole.
Se lo guardo, mi sembra un uomo stremato, un cane ferito in una gabbia. Lo sguardo perso, incredulo del luogo in cui si trova. Un uomo normalissimo, non un mostro come tutti lo descrivono. Pur di colpevolizzare, storpiamo la realtà.
La corte si riaggiorna domani, ore 9, per ascoltare l'accusa. La seduta è chiusa.
Il male che gli uomini fanno sopravvive loro. Il bene è spesso sotterrato con le loro ossa. Così sia per Cesare.
Washington DC. Stanza di prigione Old Capitol Hill. 1 settembre 1865.
Mai ci conoscemmo. Louis Emily. Creatura passata. Figlia mia. Il voluto tempo ha posato oceani, dividendomi dalla terra che ti partorì. Mancano 2 mesi al Bruno Verdetto, alla conclusione di questo infame travaglio. Trascino l'amore, il mio cuore, il testimone nel mio petto, che senza vele ha inzuppato l'Atlantico.
fu calpestato nella melma di New York. Si impregnò degli odori del Kentucky e del cotone tubercolotico. I tuoni silenziosi del Louisiana lo annerirono nella guerra dei fratelli e ora piange inchiostro di fango dalle sbarre di una cella lontana. L'ultimo battito, l'ultimo soffio. Viaggeranno per le palme dell'oceano, lungo la linea della vita, scontrandosi sulle tue palme, spegnendosi.
Western Union Telegramma, 2 settembre 1865. Gottfried Hofer, Neue Zürcher Zeitung, Zurigo. Necessito informazioni relative alla vita del signor Heinrich Hartmann Wirz. È sotto accusa per crimini di guerra e omicidio. Washington. Urgente. Spese ricezione telegramma a carico nostro. Robert Miller, Washington Post, 15ª strada, Washington DC.
Piacere di poterla aiutare. Heinrich nasce il 25 novembre alla Froschgasse 26, Zurigo, 1823. Unico caso di labbro leporino. Impara il mestiere di suo padre, Abraham Wirz, sarto. Studia a Torino e poi a Bergamo, per perfezionamento. Suo padre diventa presidente società dei sarti di Zurigo, posto di grande onore. Heinrich ruba dalle casse d'azienda e condanna a 4 anni di prigione. Secondo le sue parole, il suo sogno era diventare medico, ma non c'erano i soldi e il padre non voleva. Passa un anno in cella tra i criminali. Si ammala gravemente e riceve libertà sulla parola, a una condizione non trattabile. Esilio forzato per 12 anni dal cantone di Zurigo. Le ultime notizie di Heinrich Wirz: parte per l'America da Le Havre in Belgio, senza moglie né figlia. Cordialmente, Gottfried Hofer, Neue Zürcher Zeitung, Zurigo.
Wirz è un esiliato. Si vede che per lui non c'era alternativa. In Europa negli anni 40 tutti stanno partendo, emigrando. Fuggono da società severe e impregnate di guerre religiose e politiche o dalla fame. Wirz ha 24 anni, può ancora cambiare, rifarsi una vita. Sceglie il paese dove offrono opportunità per tutti. La nostra grande società democratica permette ad ogni uomo di realizzare il proprio destino, diventare qualcun altro. Questo è il nostro continente. Siamo l'avanguardia della civiltà, il continente della speranza. 1830, 600.000 immigrati arrivano negli Stati Uniti. 1840, 1,5 milioni. 1850, 3 milioni. A Boston e a New York il 50% della popolazione è di nascita straniera. Un cittadino su due non è di lì.
Siamo una massa di bianchi plurilingue, ammassati sui mostri meccanici del mare. Non apparteniamo più a nessuno. Irrighiamo i fiumi americani di sangue.
Il processo abbia inizio. Silenzio in aula.
La parola all'accusa. Signor Chipman, proceda.
Signori della giuria, abbiamo qui di fronte un uomo che ha commesso reati che vanno oltre il dicibile. Uno straniero, un traditore della patria, un vile assassino crudele, sadico, che ha intenzionalmente e coscientemente contribuito all'uccisione di oltre 13.000 prigionieri di guerra e organizzato il deterioramento. Sì, signori, il deterioramento di oltre 40.000 dei nostri uomini. Mai nella storia dell'umanità è stato commesso un atto di tale barbarie e calcolata intenzione. Per fortuna, con l'aiuto di Dio, la giustizia e la democrazia hanno vinto la battaglia contro il male. E noi, oggi, qui, condanneremo il demonio che questa guerra e la tirannia hanno prodotto. Ascolteremo oggi 5 testimoni che racconteranno in dettaglio il campo di prigionia Sumter ad Andersonville. Preghiamo chi fosse sensibile di uscire, I contenuti raccontati saranno molto sgradevoli. Chiamo a deporre il primo testimone, il maggiore George C. Gibbs. Maggiore, questi disegni fatti da alcuni prigionieri sopravvissuti raffigurano l'interno del campo Sumter. Lei riconosce questo luogo?
Sì, riconosco questo inferno. Confermo, è Andersonville.
Beh, ti descriva dunque in dettaglio che cosa ha visto.
Feci parte di un gruppo che ispezionava le prigioni nello stato della Georgia. Visitai Andersonville nell'agosto 1864. Al mio arrivo era in comando il tenente Davis, poiché il capitano Wirtz si era ammalato a causa del suo braccio ferito. Prima di entrare, ho cavalcato tre volte intorno alla palizzata e ho osservato la situazione dalle postazioni delle torrette di guardia. Tutta la mia vita non ho mai visto una massa così grande di esseri umani concentrati insieme nello stesso spazio. Quel buco sembrava un formicaio. Mi venne detto che c'erano tra i 30 e 35 mila prigionieri riuniti in uno spazio che era stato costruito per accoglierne 10 mila. La puzza che ne fuoriusciva era indescrivibile. Entrai all'interno della palizzata e vidi il più orripilante spettacolo umano a cui avessi assistito tutta la mia carriera. C'erano uomini ovunque, in uno stato di completo abbandono. Molti di loro erano nudi e coperti di scorbuto. Attribuì questa condizione ad una lunga incarcerazione e all'impossibilità di accedere ai bisogni primari per rimanere in vita. C'erano troppi prigionieri. La situazione era assolutamente fuori controllo. Non c'erano rifugi o ripari di alcun tipo, a parte ciò che i prigionieri stessi erano riusciti a costruire. Poche tende distribuite erano bucate e marce, e molti dormivano in buche scavate per terra. C'era un ruscello che scorreva a metà della palizzata che veniva usato per lavarsi. In fondo si era formata una palude che raccoglieva i resti animali e vegetali provenienti dalla cucina. Lungo il ruscello era sparsa una grande quantità di feci. Le intense piogge e il caldo torrido facevano di quella mortale palude una fertile zona per le malattie. Le zanzare erano terrificanti, tanto che non potevi aprire la bocca dopo il tramonto. C'era una demarcazione, la cosiddetta linea della morte, posta a 20 piedi dalla prima palizzata interna. La sua funzione era di tenere lontano i prigionieri ed evitare una fuga. Chi avesse sorpassato la linea sarebbe stato fucilato all'istante. Questo era il regolamento di Andersonville, scritto dal capitano Wirtz.
L'immagine era raccapricciante, maggiore. Faccio fatica a pensare che questo posto possa essere esistito nella nostra nazione. Ci dica, maggiore, come si organizzavano i prigionieri?
La sistemazione irregolare dei ripari rendeva estremamente difficile l'organizzazione di un sistema di polizia. I crimini commessi all'interno, omicidi o furti, erano puniti da un sistema autogestito dai prigionieri stessi. Nel mese di luglio vennero arrestati sei criminali che per un periodo avevano assaltato di notte altri prigionieri, uccidendoli o derubandoli. Il capitano Wirtz lasciò che se la gestissero tra di loro e questi vennero impiccati.
Maggiore, lei conferma che il comandante e responsabile del campo che lei ha descritto è l'accusato Henry Wirtz, presente in quest'aula?
Sì, il capitano Henry Wirtz, è quel signore con la barba nera, sdraiato sulla poltrona.
Sommersi nel magma dei disperati, fluì nel nido dell'aquila. La trappola della libertà che nel becco d'oro stritolava la bandiera dei confederati. Cosa ci faccio qui? Ero libero. Libero dalle loro mani. Quante promesse. Quante bugie. Questi ipocriti americani.
Già. Chi siamo noi americani? Lo sapeva bene
Frederick Douglass, lo schiavo scappato dal Maryland vestito da marinaio. Era diventato uno dei più grandi abolizionisti ed oratori americani. Mi ricordo quando parlò alla nazione il 4 luglio 1852, il giorno che celebrava l'indipendenza americana.
Perché mi avete chiamato a parlare oggi? Cosa ho io, o coloro che rappresento, a che fare con la vostra indipendenza? I grandi principi di libertà politica e giustizia naturale incorporati nella dichiarazione di indipendenza sono estesi anche a noi negri? Dovrei stare qui a confessare i benefici ed esprimere devota gratitudine per la benedizione risultante da questa indipendenza? Io non sono stato incluso in questo glorioso anniversario. La ricca giustizia, libertà e prosperità che hanno portato vita e guarigione a voi hanno portato strisce e morte a me. E il 4 luglio è vostro, non nostro. Dichiaro da questo pulpito, con tutta la mia anima, che il carattere e la condotta di questa nazione non sono mai stati così oscuri come in questo 4 luglio. Sia che noi guardiamo alle dichiarazioni del passato o le professioni del presente, la condotta della nazione si dimostra detestabile e rivoltante. L'America è falsa verso il passato, falsa al presente, e si condanna solennemente ad essere falsa nel futuro. Stando qui con Dio, io, lo schiavo pestato e sanguinante, nel nome di un'umanità indignata, nel nome della libertà che è incatenata, denuncio ogni cosa che possa perpetrare la schiavitù. Il grande peccato e vergogna dell'America. Cosa è il 4 di luglio per uno schiavo americano? Vi rispondo. È un giorno che rivela a lui, più di qualunque altro giorno dell'anno, l'enorme ingiustizia e crudeltà a cui è costantemente sottoposto come vittima. Per lui la vostra celebrazione è uno scempio, il vantarvi della vostra libertà una licenza profana, la vostra grandezza nazionale una gonfia vanità, le vostre grida di gioia sono vuote e senza cuore, le vostre denunce di tiranni impudenza sfacciata, le vostre gride di libertà ed eguaglianza vana derisione, le vostre preghiere e inni, i vostri sermoni e ringraziamenti sacri con tutta la vostra parata religiosa sono per lui mera ampollosità, frode, inganno, impietà e ipocrisia, un sottile velo per coprire i crimini che farebbe vergogna a una nazione di selvaggi. Non esiste una nazione su questa terra colpevole di pratiche più scioccanti e sanguinose di questi Stati Uniti d'America.
Made me. Western Union Telegram, 15 settembre 1865. Dottor Rolf Weber, omeopata, Hopkinsville, Kentucky. Necessito informazioni relative al signor Heinrich Hartmann Wirz. È sotto accusa per crimini di guerra e omicidio. Washington. Urgente. Spese ricezione telegramma a carico nostro. Robert Miller, Washington Post, 15ª strada, Washington DC.
Se lo merita. Heinrich mi disse di essere arrivato a New York nel 1848. Prima di lavorare da me è stato nel 1849 a Lawrence, nel nord, Massachusetts. Lavorò per la Lowell, grande industria di tessitura. Arrivò da me perché mi serviva un assistente. Aveva lasciato la Lowell per fare da traduttore a immigrati tedeschi nel periodo in cui ci conoscemmo. Lavorò per alcuni mesi nel mio studio prescrivendo medicine omeopatiche, ma non potevo pagarlo immediatamente. Se ne andò sbuffando, sbattendo la porta del mio studio. I miei colleghi mi dissero che si era trasferito a Cadiz e aveva aperto il suo studio di medicina omeopatica. Ma i pazienti non andavano da lui perché non aveva un certificato ufficiale. Non so altro su Wirz. Che lo impicchino pure. Distinti saluti. Dottor Rolf Weber, Hopkinsville, Kentucky.
Giura di essere un medico, ma è troppo straniero e non gli credono. Deve essere a quel punto che fugge definitivamente. Il nord non lo vuole, malgrado dimostri di avere talento e di essere un ottimo lavoratore. Dunque se ne va al sud, dove incontra Elizabeth. E a sua moglie Emily per il momento non dice niente. La porta con sé, si sposano. Lei è l'America. Heinrich Hartmann Wirz inizia la trasformazione. Diventa Henry Wirz. La Svizzera, la moglie, la gioventù si allontanano. La Louisiana e il Mississippi diventano la sua nuova casa.
Verso il giardino nuovo ma dentro, nelle acque, la regale America. Danzando le sue bandiere danzano, addobbano l'incandescente centro. Sull'aprirsi del Dedalo irradia la mela l'aurora perfetta. Eva è con me, la scorto bianca, sedotti verso la dimora abbadia.
Chiamiamo a deporre il dottor John Bates, testimone medico.
Buongiorno.
Dottor Bates, ci parli dello stato dell'ospedale del campo e di come venivano trattati i malati.
Sono stato assegnato alla prigione di Andersonville come assistente chirurgo il 19 settembre 1864. Quando entrai all'ospedale del campo, pur non essendo un uomo particolarmente impressionabile dalle pratiche del mio mestiere, rimasi sconvolto dallo stato delle cose. Il numero di malati deve essere stato tra i 2000 e i 2500. Gli uomini erano sudici, sdraiati sulla sabbia o su panche di legno, in gran parte nudi e pressoché tutti morenti.
E lei? Di fronte a questo orrore come si comportò? Come trovò il coraggio per affrontare la situazione?
Feci quello che potei. Le poche razioni di carne venivano cucinate nell'eretro dell'ospedale e gli uomini mi imploravano di portar loro qualche osso. Per coprirli potevamo utilizzare soltanto i vestiti dei prigionieri deceduti. In questo modo abbiamo aiutato chi era ancora in vita a restarci il più lungo tempo possibile. C'era una grande proliferazione di pulci e parassiti. Entrando nell'ospedale era impossibile non prenderli, anche stando semplicemente in piedi, senza toccare nessuno. Per un periodo le amputazioni si praticavano giornalmente, per via dello scorbuto. Certi casi ci obbligavano ad amputare nuovamente perché le ferite si insozzavano di cancrena. L'effetto dello scorbuto sugli uomini faceva marcire gli arti, le gengive e i denti. I malati strisciavano sulle mani o sulle ginocchia per spostarsi e succhiavano il cibo invece di masticarlo.
Dottor Bates, ci parli delle razioni. Quanto cibo serve a un uomo per non morire di fame?
Dipende dalla fisionomia del soggetto, non si può generalizzare. Ad Andersonville venivano istituite razioni di patate, piselli, riso, ma non ho mai visto né carote, né pomodori, né insalata, né mais. E la Georgia ne produce in grande quantità. La dieta monotona non permetteva di vivere in condizioni sane. Il 75% di chi è morto ad Andersonville poteva essere salvato se le condizioni di cibo e la quantità di vestiti e alloggi fossero stati sufficienti. Mi ricordo un uomo che si era messo a raccogliere fagioli e piselli che un altro aveva appena vomitato.
Chi era il responsabile dell'ospedale?
Era il capitano Harry Wirtz, a cui in nessun caso era permesso disobbedire. Tutti dicevano che era un tiranno.
Dottor Bates, ci ricordi quanti uomini sono morti in queste agonizzanti condizioni?
Quando ho lasciato la mia posizione nel febbraio 1865, erano morti 12.878 prigionieri.
Grazie, dottor Bates. Può andare.
Bugiardi, volete la mia pelle per appenderla nei libri di storia? Dio è il mio giudice. Sotto la sua piuma mi corico, m'abbandono.
Wirtz si ritrova a far parte di un sistema che fonda l'intera economia e l'organizzazione sociale sulla schiavitù, ereditata dai sistemi delle potenze europee che per centinaia d'anni costruirono i loro imperi sul lavoro gratuito di uomini, donne e bambini. Da noi le cose stavano cambiando, almeno di fronte alla legge. Lincoln lo sapeva bene.
Se A, per dire, è bianco, B è nero. Si tratta dunque del colore. Il più chiaro ha il diritto di schiavizzare il più scuro. Stai attento. Secondo questa regola, sarai lo schiavo del primo uomo che ha la pelle leggermente più chiara della tua. Non intendi il colore? Intendi che i bianchi sono intellettualmente superiori ai neri e perciò hanno il diritto di schiavizzarli? Stai attento. Secondo questa regola, sarai schiavizzato dal primo uomo che incontri con un intelletto superiore al tuo.
C'era chi aveva una soluzione molto pragmatica al problema, come diceva l'onorevole Henry Clay, senatore repubblicano del Kentucky, nel 1852.
Non sono particolarmente schizzinoso verso il tema della schiavitù e non nutro questa morbosa simpatia verso gli schiavi. Al contrario di alcuni miei colleghi repubblicani, invoco la causa e il diritto dei lavoratori bianchi ad avere un paese giusto, che questa ricca eredità ottenuta al duro lavoro della mia razza e del mio colore possa espandersi senza la disgrazia associata alla schiavitù del negro. Il negro deve essere libero, questo è fondamentale. Dobbiamo fare di tutto per poterlo rimpatriare da dove è venuto. È un nostro obbligo morale far ritornare il negro in Africa e lo faremo grazie all'American Colonization Society, che acquisterà i territori in Africa per dare libertà a chi ha sofferto. Noi continueremo la nostra espansione verso ovest. Combatteremo e acquisteremo territori fino ad affacciarci al Pacifico. L'ovest diventerà il nuovo spazio vitale per noi americani, libero dal male della schiavitù.
Gli americani non si erano inventati nulla. Oltre 12 milioni di africani furono esportati dagli europei tra il XVI e il XIX secolo, di cui 1,5 milioni morirono durante le traversate nell'Atlantico, sbattuti sulle navi e ammassati come bestie. La tratta di schiavi fu ufficialmente messa fuori legge dagli Stati Uniti il 1 gennaio 1808. Questo impedì l'importazione di nuovi esseri umani. Ma ciò non significava che la società americana non potesse continuare a utilizzare quelli che già c'erano sulle piantagioni di cotone.
Nessun cittadino americano sarà privato della sua vita, della sua libertà e della sua proprietà.
E soprattutto del suo schiavo.
Chiamiamo a deporre il sergente A.V. Barrows. Sergente Barrows, ci può indicare quale servizio ha svolto durante la sua prigionia?
Sono sergente dell'esercito degli Stati Uniti nel 27° reggimento del Massachusetts. Venni catturato a Plymouth il 14 maggio 1864. Sono stato inviato ad Andersonville in libertà condizionata e ho lavorato come scrivano sotto il capitano Wirtz.
C'erano dei cani di guardia che venivano aizzati su chi cercava di fuggire. È così?
Molti prigionieri cercavano di fuggire. Il terreno ad Andersonville era molto adatto per scavare dei tunnel durante la notte. Quando qualcuno scappava, venivano aizzati i cani. Per la prima volta li ho visti in azione nel giugno del 1864. Un uomo era scappato. Il sergente Turner, che era il padrone dei cani, insieme al capitano Wirtz e ad altre guardie, ha raggiunto a cavallo l'uomo. cani gli avevano strappato un orecchio, il collo era azzannato e la faccia era massacrata. Lo hanno portato all'ospedale dove hanno fatto il possibile, ma due giorni dopo si erano manifestati sintomi di cancrena e il prigioniero è morto poco dopo.
Questo è accaduto in più circostanze?
Ho sentito di altri casi di questo tipo, ma non ne sono stato direttamente testimone.
Secondo lei, il capitano Wirz avrebbe potuto fare a meno di queste pratiche?
Wirz era conosciuto come un sadico. Non mi meraviglierei se avesse usato i cani oltre lo stretto necessario. No.
Wirz sapeva che era altamente improbabile riuscire a fuggire da Anderson Wirz. E si divertiva a far acchiappare i poveracci con i segugi. Grazie, signor Barros, è stato molto utile. Non ho altro, può tornare a sedersi.
Western Union, telegramma. Signor Levi Marshall, proprietario piantagione cotone, Natchez, Mississippi. Necessito informazioni relative al signor Heinrich Hartmann Wirz. È sotto accusa per crimini di guerra e omicidio a Washington. Urgente. Spese ricezione telegramma a carico nostro. Robert Miller, Washington Post, Washington, 15 settembre 1865.
Robert Miller, Washington Post, Washington. Gentile signor Miller, mio marito, Robert, è stato ucciso nel novembre del 1863 nella battaglia di Gettysburg. Conosco molto bene Henry Wirz e posso parlare a nome di mio marito. Henry e la sua meravigliosa moglie Elizabeth arrivarono da noi nel maggio del 1853 e Levi gli diede un impiego a tempo indeterminato come medico della piantagione per curare i suoi schiavi quando si ammalavano. Nulla di ufficiale, l'importante era che si credessero curati. Mio marito è stato sempre molto generoso, che Dio lo benedica, e pagava sempre molto bene i suoi lavoratori. Inoltre il dottor Wirz poteva vivere in uno dei nostri migliori alloggi. Tutti qui lo abbiamo accolto con gioia. Era un uomo di grande professionalità e molto efficiente nel suo lavoro. È qui che ha ricevuto la sua nuova nazionalità. Mi rincresce enormemente sapere che lo stanno processando. Prego per lui. Non avrebbe mai potuto fare quelle orrende cose di cui è accusato. Susan Marshall, Natchez, Mississippi, 19 settembre 1865.
Ma Wirz era d'accordo con il sistema. La signora Marshall non me l'ha voluto dire. Perciò Wirz si trova in una favolosa società dove tutti lo trattano bene e chiude un occhio sulla schiavitù. Diventa cittadino americano, finalmente inizia una nuova vita. Passano 7 anni e nel 1860 Lincoln viene eletto presidente dal 40% della popolazione americana. Il messaggio al suo neopartito repubblicano è chiaro. In nessun caso il suo partito permetterà che il sistema di schiavitù si espanda verso ovest. Farà di tutto per combattere il cancro che infesta gli Stati Uniti d'America.
Non siamo nemici, ma amici. Anche se la passione è ardente, non deve rompere i legami dell'affetto. Le corde mistiche della memoria che si distendono su ogni campo di battaglia e sulle tombe di patrioti fino a ogni anima viva, quando saranno toccate dagli angeli della nostra natura, ovunque su questa vasta terra, gonfieranno i cori dell'Unione, come è sicuro che accadrà.
Il Sud ne ha abbastanza. Vuole il controllo assoluto sulla propria società senza l'interferenza degli Yankee. 11 stati votano per la secessione e il 1 febbraio del 1861 si separano dall'Unione diventando la Confederazione degli Stati d'America del Sud. Ma l'Unione e Lincoln non lo permettono. È guerra.
È guerra. Una corsa alle armi avanza. Il benvenuto alla battaglia senza ritorno. È guerra. Che siano settimane, mesi o anni. Una corsa alle armi a darle il benvenuto.
L'uragano dell'entusiasmo travolge anche Wirz. Raggiunge gli uffici di reclutamento e viene arruolato nel 4° battaglione di fanteria della Louisiana. Invece di spedirlo al fronte, lo inseriscono nell'organizzazione penitenziaria di Richmond, Virginia. La sua meticolosità e precisione nel concludere i lavori attira l'attenzione del generale John Winder, un anziano ufficiale capo della polizia militare e del sistema penitenziario di guerra. Wirz è finito in una rete più grande di lui, da cui non scapperà mai più.
Chiamiamo a deporre il soldato semplice William Harry Jennings, negro.
della 8ª Truppe Colorate, esercito degli Stati Uniti. Catturato a Allostee, Florida, 6 marzo 1864. Allora, William, come venivate trattati, voi della Compagnia dei Colorati?
Fui ferito alle gambe quando fui catturato dai ribelli. Dopo 2 settimane dall'arrivo ad Andersonville, mi misero a lavorare alla palizzata e non ricevetti trattamento per le gambe. Da noi non era permesso di parlare. Ricevetti le prime frustate nel marzo 1864, 30 sulla schiena, su ordine del capitano Wirtz, perché una mattina non sono potuto andare a lavorare. Avevo preso una forte influenza per aver lavorato nell'acqua della palude. Dopo avermi frustato, mi misero alla gogna per un giorno e una notte, senza cibo né acqua. Fui poi riportato nella palizzata, ma non riuscivo più a camminare. Quel cane ha anche frustato un uomo bianco perché aveva tentato la fuga di notte dipingendosi di nero con della pece. Mi ricordo bene cosa gli disse. Quel Yankee figlio di puttana, che Dio lo maledica, vuole fare il negro. Allora riceverà la punizione da negro.
Terribile. Cosa ci sa dire invece del soldato che chiamavano Chickamauga?
Era un nativo canadese che aveva perso una gamba nella battaglia di Chickamauga. Andò da Wirtz a chiedergli di poter uscire dall'interno della palizzata perché credeva che lo volessero ammazzare per aver fatto la spia. Wirtz non gli diede il permesso. Perciò Chickamauga oltrepassò la linea della morte. Wirtz lo minacciò dicendo che se non fosse tornato dentro lo avrebbe fucilato. Chick, testardo, non obbedì. E Wirtz tirò fuori la sua pistola e gli sparò. Gli trafisse la mandibola, uccidendolo. Poi si rivolse a tutti noi dall'alto della palizzata gridando: «Ucciderò più Yankee io qui che il generale lì al fronte!»
Grazie, William. Direi in perfetta linea con i metodi barbari dei ribelli. Può prendere posto.
Sono riuscito a venire in possesso di una lettera di Wirtz indirizzata a sua moglie Elizabeth quando era tornato in Svizzera.
8 ottobre 1864, Zurigo. Cara Elizabeth, il braccio sta meglio, anche se a Parigi i chirurghi non hanno fatto un buon lavoro. Temo che i dolori persisteranno e che dovrò prestare molta attenzione. La scheggia che mi è entrata nel braccio alla battaglia di Seven Pines in giugno ha arrecato un grosso danno. Quanto vorrei che tu fossi qui a vedere le meravigliose Alpi. Sono immense e sempre bianche. Sovrastano in lontananza i campi dei contadini come grandi guardiani. Quando cala il sole, si colorano di rosa e il silenzio cala. Si sentono solo alcune campane in lontananza. Dovresti provare le mele. Mia nonna fa il miglior succo di mele del mondo. Quando torno e la guerra sarà finita, voglio piantare dei meli. La nonna mi ha svelato il segreto. Tornerò a febbraio. Ho ancora dei problemi da risolvere e devono controllare il braccio nei primi di gennaio. Mi manchi. In Svizzera non c'è più nulla per me. Tuo marito, Henry Wirtz.
Chiamiamo al banco il nostro ultimo testimone, John Junker.
Mi chiamo John Junker. Sono stato prigioniero ad Andersonville dal 16 giugno al 12 settembre 1864. Facevo parte del 6° Cavalleria dell'Esercito degli Stati Uniti. Ero stato assegnato al ruolo di becchino nella parte est dove c'era il cimitero. I prigionieri venivano seppelliti nelle trincee. C'era stato ordinato di metterli uno accanto all'altro sulla schiena e li coprivamo solitamente con qualche pezzo di legno, fino a quando scarseggiarono così tanto che li seppellivamo senza nient'altro. I corpi che ci portavano erano già necrotici. Potevamo malapena toccarli per spostarli dalla carriola e metterli nelle buche senza che la pelle ci rimanesse nelle mani. Erano pieni di vermi di ogni sorta, quasi tutti nudi e messi uno sopra l'altro. Ce li portavano 25 alla volta e li sbattevamo nelle buche come fa un contadino con il suo fieno. Una grande quantità non aveva né braccia né gambe, che immagino si fossero staccate. I corpi erano così magri che potevi vedere attraverso i toraci. Lo sguardo di ghiaccio del capitano era la cosa che ci faceva più terrore. È il male incarnato. Fino a quando Harry Wirtz è vivo non avrò pace.
Nessuno di noi avrà pace. Grazie, signor Juncker. Prenda posto. Lo sguardo di ghiaccio, membri della corte. Uno sguardo che vediamo ancora adesso. Guardate! Guardate il nostro imputato, signore e signori! Guardatelo negli occhi. Sono gli occhi di un freddo calcolatore. Un uomo arrivato da lontano, un immigrato che ha vissuto sulle spalle della brava gente e che l'ha poi tradita contro ogni valore americano. Ma non siamo qui per discutere di immigrazione, bensì della ovvia colpevolezza del ribelle e traditore Harry Wirtz.
La corte ha sentito abbastanza per oggi e rimanda l'udienza a domattina alle 11 per ascoltare la difesa. La seduta è tolta.
Sopravviviamo balzando su liane mentendo o precipitiamo stroncati nelle affamate verità. La realtà muta nelle nostre bocche, temendo bisognosa di demoni da accudire dall'aldilà. Ipocrisia, scudo umano ornato d'innocenza. Hai trovato nell'uomo lo zoo in cui crescere. Rideranno un giorno di noi, ingabbiati, giganti, liberi dall'agoniante esistenza.
Harry Wirtz, all'occhio della nazione, è un mostro. Ha agito con odio e freddo calcolo. Ogni testimone lo accusa. Il male alberga in lui, o il male alberga in noi. Ad ogni guerra ci meravigliamo di nuovo della crudeltà che siamo capaci di infliggerci l'un l'altro. Come se, eternamente bambini, continuassimo a toccare il fuoco, scottandoci. Anche lui, come tanti altri, ricercava un futuro, sbattuto a destra e a sinistra dagli eventi storici e costretto a ritrovare un'identità che lo salvasse. Per sopravvivere ha recitato molti ruoli e si è consegnato al branco. Lo facciamo tutti.
Il processo a Henry Wirtz, una docufiction radiofonica basata su una storia vera. Personaggi ed interpreti della prima parte: Heinrich Wirtz, Antonio Ballerio, Robert Miller, Gabriele Ciavarra, signor Chipman, Claudio Moneta, il giudice, Augusto Di Bono, testimoni Gibbs e Juncker, Matteo Carassini, Bates, Massimiliano Zampetti, sergente Burrows, Christian Poggioni, Rolf Weber, Emanuele Santoro, Susan Marshall, Adele Raas, Abraham Lincoln, Diego Gafuri, Henry Clay, Cesare Ferrario, capo editore Washington Post, Frederick Douglass e Jennings, Enrico Bertorelli, giornalista Washington Post, Rocco Schira, Edwin Stanton, Roberto Albin. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia Alan Alpenfeld. Produzione Francesca Giorzi.